Saggio. Francesco Ciccotti Scozzese. Le avventure di un fuoruscito. Di Cristoforo Magistro. Il socialista ed esule giramondo di Palazzo San Gervasio che duellò con Mussolini. Non è qui possibile esporre nella loro completezza le opere e i giorni di Francesco Scozzese Ciccotti, socialista ed esule giramondo, nato a Palazzo San Gervasio il 28 aprile 1880 e morto a Buenos Aires il 14 settembre del 1937. Ci limiteremo perciò a parlare solo dell'ultima parte della sua vita, quella da emigrato politico in Francia, dal 1924 al 1930, e in Argentina, dal 1931 al 1937. Non senza aver prima richiamato in estrema sintesi gli elementi primari della sua vicenda politica. Ebbe a primi maestri di sovversione Ettore Ciccotti, il padre fondatore del socialismo lucano, diventato poi senatore fascista, e Canio Musacchio, l'eroico organizzatore dei braccianti pugliesi del primo Novecento. Conquistò, poco più che ventenne, posizioni di prestigio nazionale come giornalista e agitatore politico e passò dall'iniziale intransigenza all'ala moderata del Partito Socialista Italiano. Fu eletto alla Camera nel 1919 e si accostò poi al riformismo nittiano. Queste evoluzioni gli attirarono sospetti da cui non si liberò più. Antonio Gramsci, in Passato e Presente, lo cita ad esempio dei tipi strani che circolavano nel Partito Socialista Italiano e ne critica gli atteggiamenti disparati degli anni della guerra. Gli addebita inoltre la responsabilità delle agitazioni che portarono alla strage di Torino dell'agosto 1917 di essersi destreggiato fra il Partito Socialista Italiano, Nitti e Giolitti, e di aver fatto da tramite per pubblicare nell'Avanti articoli del controllo democratico inglese. Da parte sua, anche dopo l'espulsione, si considera un perfetto socialista italiano, cioè di quella nostra gente, scrive nel 1921 a Nitti dal sanatorio svizzero, dove è in cura. Nella quale la saggezza matura come l'uva in montagna e la chiaroveggenza è sempre postuma. L'ultimo episodio di cui fu protagonista in Italia fu un duello con Mussolini, l'amico e compagno di un tempo diventato nemico, provocato dalle polemiche fra Il Popolo d'Italia e Il Paese, il giornale nittiano da lui diretto. Un duello dall'esito prevedibile, poiché già minato nel fisico dalla pleurite che lo porterà alla morte, dovrà ritirarsi dallo scontro al 14° assalto per un sopraggiunto malore. Eppure pochi giorni prima, sempre rivolgendosi a Nitti, affermava con incredibile leggerezza e scarso senso della realtà: «Un colpo di fortuna mi ha portato Mussolini di fronte e non lo mollo. Questo duello servirà a molte cose». Ad incidere in maniera ferma la nostra linea politica nella coscienza delle masse. Ad un mese dalla marcia su Roma, il paese è venduto e Ciccotti Scozzese si ritira con una buona liquidazione a Quarto al Mare, sulla costa ligure, per curarsi. Nel 1924 si trasferisce a Parigi e con Alceste De Ambris dà vita al Comitato Italiano d'Azione e Propaganda Antifascista che pubblica il bollettino Campane a Stormo. Il suo espatrio sembra essere sfuggito alle autorità italiane e nel febbraio del 1926 da Melfi se ne chiede la cancellazione dallo schedario sovversivi, sostenendo che non svolge più azione antifascista. A smentita arriva una nota del console di Lione che informa che nel corso della commemorazione di Matteotti, da lui tenuta, i comunisti e gli anarchici italiani l'hanno accusato di tradimento e ne è nata una zuffa con i socialisti che l'ha costretto alla fuga, protetto dalla polizia. Nel 1927 la sua attività si fa febbrile. A Tolosa pubblica Re Vittorio e il fascismo, collabora al Midi Socialiste con articoli improntati al livore antifascista e fonda, non si sa con quali capitali, la banca La Ruche Agricole e le cooperative La Ruche Les Terres e la Maison du Lait. Queste iniziative, rivolte soprattutto agli agricoltori italiani del Midi, gli consentono di acquistare varie proprietà, ma di lì a poco una non meglio specificata azione energica del consolato di Tolosa le fa fallire, sicché nell'ottobre del 1928 dovrà venderle e trasferirsi a Nizza. Qui collabora a Le Petit Niçois. Si dedica ad affari bancari di non grande portata e di incerta riuscita e mette su la società di autobus Le Littoral insieme ad un certo Villa, un fascista con precedenti per truffa. Nella primavera estate del 1929 è delegato di Nizza al congresso della concentrazione antifascista e da presidente della sezione del sud-est della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, propone di sostituire la concentrazione con un organismo più rappresentativo della vera Italia. Inoltre è impegnato in una girandola di cerimonie e incontri. A Tolosa, presentato dal sindaco socialista come una vittima del fascismo, partecipa alla celebrazione per Jean Jaurès. A Nizza commemora Giovanni Amendola l'8 di aprile e Giacomo Matteotti l'11 luglio. A Capferrat incontra lo zio del re d'Inghilterra per parlare del concordato e guadagnare alla causa antifascista personalità di fede non cattolica. Molte altre relazioni attribuite gli sono ritenute dal nostro consolato immaginarie per far passare il Ciccotti per una persona influentissima, ciò che assolutamente non è. Influente o no che sia, le sue disinvolte attività e frequentazioni destano nuovi sospetti. Ad allarmare il comitato centrale clandestino del Partito Socialista Lavoratori Italiani, con questo nome è stato ricostituito il Partito Socialista Italiano, dopo essere stato soppresso dal fascismo nel 1925. Sollecitato a indagare dalla sezione di Tolosa, dove sue attività affaristiche l'hanno privato di ogni credibilità, è la facilità con cui sostiene le tesi le più disparate. L'accomodantismo ideologico e intellettuale e soprattutto le iniziative contro la dirigenza della concentrazione antifascista per assumerne il controllo o sostituirla con l'associazione Italia Libera da lui creata. Intanto altri elementi danno corpo alla diffidenza che lo circonda negli ambienti del fuoriuscitismo. L'arrivo con regolare passaporto del figlio Sigfrido, le voci di dimissioni o estromissioni dal PSLI e dalla LIDU, la collaborazione al foglio massone L'Evre, le voci su una costituenda società di trasporti aerei tra Francia del Sud e Tunisia e di un'altra per il disbrigo di pratiche di naturalizzazione. Ormai screditato per alcuni affari che hanno danneggiato anche connazionali e messo sotto inchiesta dal partito per essersi appropriato dei fondi avuti per la propaganda in Italia, dei quali non sa e non vuole rendere conto, rendendosi conto dal divieto fattogli dalla polizia di intervenire in alcune cerimonie, che anche la protezione delle autorità francesi gli è venuta a meno. Nel dicembre del 1930 parte per l'Argentina per sensibilizzare all'antifascismo, scrive Le Petit Niçois, gli italiani là emigrati. Vi arriva con l'incarico di corrispondente, oltre che del predetto foglio nizzardo, dei giornali Soir, L'Evre e La Dépêche, e in tale veste riesce, anche grazie alla protezione che gli viene da Enrichetta Giolitti Chiaraviglio, la figlia dello statista, ad ottenere interviste dai maggiori esponenti politici della Repubblica della Plata. Ne avrà due anche dal generale golpista José Félix Uriburu, che il 6 settembre del 1930 ha rovesciato il governo costituzionale, e questi scoop lo accreditano come conferenziere e collaboratore di diverse testate argentine: La Nación, La Prensa, La Vanguardia, Cordoba, Critica, e italiane: La Patria degli Italiani, Risorgimento, L'Italia Libera. Si parlerà anche di un suo tentativo di unificazione dei nostri emigrati in un gruppo antifascista d'azione. Ma alla continua osservazione cui è tenuto dalla nostra ambasciata, la notizia risulterà infondata, per due motivi. Il primo è che scopo principale del Cicotti scozzese è ormai quello di procurarsi in qualunque modo entrate. Il secondo è che con la svolta autoritaria di cui si è detto, il clima politico argentino è cambiato. Tanto che sono cessati, come per incanto, annota compiaciuta la nostra ambasciata, i comizi settimanali, prima tenuti dai vari raggruppamenti italiani, i comunisti dell'alleanza antifascista, i socialmassoni della concentrazione, gli antifascisti autonomi facenti capo al giornale L'Italia del Popolo, i libertari dell'anarcosindacalismo. Alla nuova stagione s'adegua l'irrequieto giornalista che, come un consumato attore di giro, adatta i suoi interventi al pubblico cui si rivolge. A General Pico, una sperduta cittadina della cosiddetta Pampa Umida, le autorità locali, riferisce nel 1931 un volenteroso informatore, lo ricevono con deferenza per il fatto che lo credono un superuomo dopo i suoi articoli sulla Nación e le interviste da lui fatte a Irigoyen, Uriburu, eccetera. Si sono dati conto anche che lo fa per vivere e che dove c'è tornaconto lascia correre qualunque cosa, per contraria che sia, alle sue idee e mire. A Buenos Aires, scrive l'ambasciata l'anno successivo, continua nella sua opera denigratrice contro il fascismo, anche con articoli sul quindicinale social massimalista L'Italia Libera. Le ultime informative a suo riguardo sono del 1935. Affermano che collabora al quotidiano Noticias Graficas, noto per la sua sistematica al fascismo. Si mantiene sempre nelle sue ideologie socialiste e si mostra avversario del regime. Per mezzo dell'ambasciata di Buenos Aires, lo stesso regime dovette rendere l'onore delle armi a questo turbolento, spericolato e discusso avversario, annunciandone nel settembre del 1937 così il decesso. Tutta la stampa argentina ha esaltato l'attività del Cicotti quale giornalista, uomo di parte e di studio. L'antifascista Italia del Popolo dedica quasi interamente il suo numero del 15 corrente alle idealità propugnate dal Cicotti. Ai funerali parteciparono in gran numero amici ed ammiratori dell'estinto, alcune personalità politiche argentine e larghe rappresentanze di queste associazioni demosocial-massoni, di associazioni mutualistiche e culturali antifasciste della nostra collettività e della stampa locale.